Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedimi il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che lo aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anche essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiare. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Acclamiamo alla parola del Signore. Come ogni domenica, famiglia di famiglie, questa è la comunità parrocchiale. E in questa domenica è il Signore che si presenta a noi come colui che sceglie l'ultimo posto nella vita quotidiana, nella società, nel mondo. Ed è un fatto estremamente importante in questa società, in questo mondo, che invece sembra quasi organizzato per fare carriera, per scegliere i primi posti, per cercare in tutti i modi di apparire con una determinata immagine più che essere. Quello che invece il Signore ci chiama a cogliere ad essere. Ed è caratteristico perché proprio per esprimere questa scelta che Gesù compie, non che noi ci sogniamo, è interessante cogliere come Lui, Gesù, per arrivare ad esprimersi in modo da essere comprensibile a tutti, sceglie la parabola di un invitato a nozze dal discorso. Ed è proprio su questo avvenimento che è sempre importante per esprimere la gioia, la festa, la gloria di un uomo e di una donna che si uniscono insieme, è importante cogliere come lui si caratterizzi, come lo sposo che sceglie l'ultimo posto. È una scelta, non è spontaneo scegliere l'ultimo posto. natura umana dice che insomma l'agonismo nel mondo è una specie di molla della storia, ma nella fede cristiana non è così. Gesù, che per tutta quanta la sua esistenza ha scelto deliberatamente, volutamente, l'ultimo posto, a cominciare dalla sua nascita, nella grotta di Betlemme, abbandonata persino dai pastori. E lì, quando lui nasce, dimenticato dal mondo, dall'universo, solo il papà suo, Dio, che gli manda questi angeli, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che lui ama. Ma questi angeli non sono staccati dal Natale. Questi angeli sono talmente inseriti in quella grotta che non esiste Natale di Gesù Cristo, Salvatore del mondo, se non alla luce di questa gloria degli angeli. Poi, i famosi 30 anni di silenzio che Gesù ha nella borgata di Nazaret. Che cosa può venire di buono da Nazaret? Dicono quelli della capitale, scritti e farisei importanti. E lui, se vuole salvare la sua esistenza, si affida a Giuseppe, si affida a Maria, e Giuseppe e Maria, che lo distolgono fuggendo, facendogli emigranti in Egitto, per poter salvare Gesù bambino dalle grinfie di Erode, del potere e dello strapotere. E lui che si pone come l'emigrante per eccellenza in Egitto, la terra dei faraoni, la terra dei potenti, la terra dei grandi. Poi che torna, avrebbe potuto fermarsi a Gerusalemme, vicino alla Torre Antonia, vicino al Tempio, poteva pregare meglio, più comodo, direbbero gli oggi. No, no, sceglie Nazaret in Galilea, quella Galilea che fra le tre grandi province romane era certamente la più pagana, proprio perché voleva dalla Galilea delle genti venire il Salvatore del mondo. E poi i suoi 3 anni di vita pubblica, con 3 viaggi, dalla Galilea fino alla Giudea e viceversa, fino ad arrivare non al successo, non alla carriera compiuta, quanto invece al legno della croce, al sacrificio dello svuotamento pieno, completo e totale per noi. Il Signore Gesù che si svuota, quasi quasi si svuota della sua natura divina, pur di entrare nella nostra esistenza e di santificare la nostra esistenza, di santificarla come lo sposo santifica la sposa e la sposa santifica la sposa. Questo è il fatto fondamentale che noi, nella legge della incarnazione di Gesù Cristo, figlio di Dio fatto uomo, dovremmo tenere estremamente presente. È chiaro che allora perché Gesù ha fatto tutto questo? Ci sono miliardi di motivi, ma io mi permetto di sottolinearne semplicemente 3. Il primo motivo, anzitutto perché non ha mai voluto scindere, separare quella che è lo svuotamento di se stesso dalla glorificazione. Non c'è prima lo svuotamento e poi la glorificazione, ma quando Gesù è in croce, lui lì sa. Al punto che il centurione dice: ma guarda un po', quando questo è morto, costui era veramente il figlio di Dio. Ecco l'atto di fede, di gloria e di salvezza e di risurrezione. E quindi questo è un messaggio fortissimo per noi, discepoli del 2010. Vuoi effettivamente una gloria che dura nel tempo, nello spazio e nell'eternità. Svuota te stesso e la tua vita. Direi di più, svuota la tua famiglia. Alessandra e Piero, 25 anni insieme, hanno svuotato la loro esistenza donandosi agli altri. Questo è troppo forte per la nostra esistenza, al punto che oggi, perché la famiglia tutto sommato è in crisi? Perché non abbiamo più il coraggio di svuotare la nostra vita sul serio, di dimenticarci, perché gli altri abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Secondo motivo che io credo che il Signore ha fatto per scegliere in questa direzione è il fatto del perché esiste la famiglia. Esisteva prima di Gesù, esisteva anche fuori da un contesto di carattere religioso, esiste oggi. Un tempo come era concepita la famiglia? Era concepita come una specie di contratto patrimoniale e matrimoniale. Già oggi ancora, in determinate culture, questo è vero. Il contratto che i genitori fanno nei confronti del loro figlio, predestinandoli quasi ad una vita matrimoniale che in fondo non ha come fondamento l'amore. Do ut des, io ti do questo patrimonio, io ti do queste cose, io ti do questa dote perché tu mi doni la tua figlia o il tuo figlio, eccetera. Questo senso di patrimonio e di contratto giuridico nella famiglia è proprio ciò che c'è di più anticristiano. Non c'è più il dote, ma c'è la gratuità piena, completa, totale, assoluta. L'amore che è inizio, sorgente, fonte e vita. Questa è la famiglia cristiana. E Alessandra e Piero, da questo punto di vista, sono stati gratuito amore l'un per l'altro, ma non solo, si sono fermati all'interno del loro nucleo familiare, si sono donati agli altri, hanno costituito in comunità, insieme con un'altra coppia, le famiglie, il gruppo delle famiglie. E il gruppo delle famiglie sono marito, moglie e figli, che si radunano una volta al mese. Questo è un servizio, Questi motorini silenziosi, che sembra quasi non esistano, ma che al momento opportuno ti danno la telefonata, ti dicono ci troviamo il giorno tardi in tardi, avremo il momento di formazione, poi ci sarà la cena insieme, poi possiamo anche fare qualche iniziativa insieme. E avanti, questo passo. Questo significa annientare, svuotare se stessi, perché gli altri abbiano l'amore, la gratuità dell'amore. Non lo fanno né per uno stipendio, né perché su un'altra cosa, lo fanno per questo, perché l'amore è gratuito, specialmente quando l'amore si svuota di sangue. E da qualche tempo vanno alla tenda di Sara e di Abramo, a Monticelli, là dove c'è il centro di formazione, perché questa famiglia possa essere invito e fermento di altre famiglie. comunità di San Michele e San Sepolcro, che cosa possiamo dire? Deo gratias, che Dio ha suscitato nella nostra famiglia, famiglia come questa. Ultimo motivo, Gesù che si mette all'ultimo posto per servire. E chiaramente Alessandra e Piero questo discorso non lo hanno appreso a livello soltanto di nozione, ma l'hanno appreso a livello concreto. Come noi due, anzi, come noi due con il nostro figlio possiamo servire la comunità. E hanno cominciato a coniugare un certo giro di cose. Ministro straordinario dell'Eucaristia, servizio di geriatra ottimo nel mondo della professione e avanti. Queste cose si mettono in risalto non per loro, ma perché il Signore serve della comunità chiesa, che è formata proprio sulla parabola delle nozze, che oggi parecchie volte noi scambiamo come una gran bella cerimonia, ma che invece la cerimonia comincia con il giorno delle nozze e non si ferma mai più. Arriva addirittura a penetrare nel mondo dell'eternità e del paradiso. Ecco perché i cristiani, quando celebrano l'anniversario delle nozze, sono così attenti a dire 25 anni insieme. Quanti momenti, quante situazioni di sofferenza e di gioia il Signore ci ha donato e regalato. Quanto servizio abbiamo donato agli altri. Di questo noi vi ringraziamo con molta semplicità. Ve lo diciamo con il cuore, ma soprattutto ve lo diciamo con la preghiera. Preghiera alla quale si unisce quest'oggi, in modo particolare anche il Papa Benedetto XVI, che ha scritto ai coniugi Piero Angelo Donati e Alessandra Mori, che con animo grato al Signore celebrano il 25° anniversario del loro matrimonio, Santo Padre assicura ricordo nella preghiera per ottenere dalla divina bontà copiosi favori celesti e augurando serena prosperità nel costante esercizio virtù cristiane, in via di cuore, implorata benedizione apostolica, estensibile ai familiari e ai presenti sacra celebrazione. Cardinale Tarcisio Bettone, segretario